Radio Palazzo Carli. Musica e parole. Musica e parole. Racconti, poesie, fiabe, leggende e tanto altro. In studio Monica e Peter.
Ben ritrovati amici ascoltatori di Radio Palazzo Carli, da Peter
e da Monica.
Ciao Monica.
Ciao Peter.
Una nuova puntata con un, come posso dire, un racconto di Monica che ci porta questa volta un poco più lontano di quella precedente, vero?
Questa allora, volta sì.
Vediamo dove andiamo a finire.
Vediamo. Intanto partiamo col sottofondo.
Certo, quello
vediamo...
già ci dirà qualcosa.
Sì. Qualche indizio c'è.
Esatto.
Insomma, quel luogo è troppo particolare per doverlo accantonare. Non ci sono mai stata, ma non si sa mai nella vita. Perciò desidero riaccompagnare virtualmente le ascoltatrici e gli ascoltatori di Musica e Parole in questo stato situato nel centro del Caucaso meridionale, che confina a ovest con la Turchia, a nord con la Georgia, a est con l'Azerbaigian e a sud con l'Iran. Dopo aver finito di fare la maestrina, eccolo, l'Armenia. E qui arriviamo al messaggio, ce lo indica anche Edoardo Bennato con Pronti a salpare.
Via da quei luoghi comuni verso luoghi eccezionali, pronti a salpare. Non c'è niente di scontato, tutto è ancora da scontare, pronti a salpare. Contro il rischio di condanne, condannati a rischiare, pronti a salpare. Senza falsi documenti, come autentici emigranti, pronti a salpare. Pronti a salpare. Niente rotte regolari, solo porti alternativi, pronti a salpare. Niente orari per gli arrivi, niente luci, niente fari, pronti a salpare. Non appena si alza il vento, prima che si alzi il mare, pronti a salpare. Verso terre sempre verdi, prima che sia troppo tardi, pronti a salpare. Raffaele predicava in tempi non sospetti che il rock è un sentimento che appartiene a tutti e appartiene certamente a chi sa navigare in alto mare. Mare bianco dei crociati, mare nero dei pirati, pronti a salpare. Senza tanti complimenti, pagamento in contanti, pronti a salpare. Senza farsi troppi conti, sulla barca sono in tanti, pronti a salpare. Sulla via della speranza non ci si può disperare, pronti a salpare. Raffaele lancia ancora le sue onde radio e in onda di rock il Mediterraneo. E se ne va con chi è destinato a navigare i tempi son cambiati, resta il mondo da cambiare, pronti a salpare. E anche noi privilegiati del sistema occidentale, pronti a salpare, pronti a salpare.
E è composta all'80% da montagne rocciose e vulcani inattivi, non ha sbocchi diretti sul mare, ma è attraversata da corsi d'acqua dolce che danno origine a numerosi laghi e fiumi. Il poeta, letterato e saggista russo Osip Mandelstam la chiamò il paese delle pietre urlanti. Pietre che l'uomo ha lavorato, costruendo palazzi, monasteri, pietre che l'uomo ha distrutto, testimonianza di una storia che ha spesso inflitto ferite profonde. Dall'alba del cristianesimo all'eredità sovietica, l'Armenia è una terra antichissima. Naturale ponte tra Occidente e Oriente, è stata scossa dall'influenza di molte civiltà, ma ha sempre lottato per mantenere salde le sue tradizioni. Polvere, rocce, sparuti villaggi. Viaggiare in territorio armeno significa comprenderne le sue contraddizioni.
Incoerenza che riscontriamo anche in alcuni elementi delle fiabe armene, dotate di una loro specificità e nel contempo abbraccia una gamma tematica molto vasta. Lo spirito che aleggia nelle fiabe sembrerà talora molto diverso dall'una all'altra, così come erano diversi gli armeni montanari del Caucaso dai paesani delle valli di Cilicia. I protagonisti, innanzitutto, la maggior parte attinti dalla società contadina, in un mondo in cui i re e le regine hanno spesso ben poco di regale, mostrandosi spicci e ruvidi nei tratti e nell'eloquio. Gli animali umanizzati, presenti quasi in ogni vicenda, assumono il più delle volte caratteristiche diverse da quello cui la tradizione occidentale ci ha abituati. Ad esempio, non necessariamente la volpe e scaltra e l'asino stolto.
Altre figure ricorrenti sono i dev, spiriti folletti, benigni o maligni a seconda delle situazioni. Le huri, invece, sono bellissime fanciulle dalla natura soprannaturale, creature dei boschi e delle acque, una sorta di ninfe, attinte dalla tradizione persiana. E infine l'uccello di smeraldo, che possiamo associare all'uccello di fuoco che volteggia in tante fiabe russe. Per fornire un esempio di questo policromo patrimonio, riportiamo un brevissimo racconto, arguto e saggio, e il titolo Il sole. Una volta, molto tempo fa, il sole cominciò a darsi delle arie e a credersi un dio. Era l'alba. Ma quando, al tramonto, scomparve dietro la terra, si rese conto della sua vera natura.
Allora, ora un consiglio o una minaccia. Max Cazzè, in La vita com'è.
Se fossi qui dipenderei dalle tue tenerezze dette sul collo a bassa voce, ma lo sai, l'amore porta guai, si perde quasi sempre, c'è gente che facile non si riprende più, ma tu guarda me, prendo tutta la vita com'è, non la faccio finita, ma incrocio le dita e mi bevo un caffè, ammazzo il tempo provando con l'auto. Canto un po' nella testa, e mi rimetto ripulendo il mio salotto dal terribile ricordo che resta di te. Se fossi qui mi lascerei tentare
scappare dalle tue carezze, però ringrazio Dio che non ci sei. L'amore fa per noi, ma separatamente c'è gente che come me non si riprende mai. Lo sai, guarda te, questo straccio di vita cos'è? Non la faccio finita soltanto perché è pronto un altro caffè. Ammazzo il tempo provando con l'automeditazione, canto un po' nella testa. E mi rilasso finché non ho troppo addosso quel terribile ricordo rimasto di te. Indifferente che mente c'è l'eco di quelle male lingue che mi han detto. Per mai sa che ricordo mi resta di noi. E mi rimetto ripulendo il mio salotto dal terribile ricordo che resta di te. Guarda me, prendo tutta la vita com'è. Non la faccio finita, ma incrocio le dita e mi bevo un caffè. Ammazzo il tempo provando con l'automeditazione, canto un po' nella testa. E mi rilasso finché non ho proprio addosso quel terribile ricordo rimasto di te. Indifferente che mente c'è l'eco di quelle male lingue.
Beh, e ora la fiaba del destino e della sua fine infallibile.
Un re e il suo visir, mascherati, andarono a fare una passeggiata e scesero al confine del villaggio nei pressi dell'abitazione di una famiglia povera. Quella notte la padrona di casa partorì un maschio. Rimpiansero di essere arrivati. In quel momento un giovane uomo entrò e al momento di uscire il re gli disse dolcemente a modo di rimprovero: «Anima mia, che uomo sei! Qui noi ci vergogniamo di sederci. E tu ci sei entrato?» Il giovane rispose: «Anima mia, la moglie di un tale re ebbe una figlia, di fronte alla quale ho scritto che questo bambino, appena nato, la avrà». A questo punto il re fu tutto sorpreso e si chiese come fosse possibile dare in sposa sua figlia ad un povero. A questo punto il re e il visir si concentrarono sul fatto di dover uccidere il nuovo nato.
Pensarono alla soluzione e conclusero che potevano contattare il marito, spiegare che erano uno il re e l'altro il visir e che desideravano acquistare il neonato perché nessuno di loro aveva eredi. Così gli parlarono e gli spiegarono che, visto che aveva già 5 bambini, poteva ben cedere il nuovo nato che gli sarebbe stato pagato a peso d'oro. La moglie non ebbe cuore di accettare, mentre il marito acconsentì. Allora i due lo presero e quando furono fuori dal villaggio il re ordinò al visir di ucciderlo e farlo sparire. Il visir pensò che invece di macchiarsi del delitto poteva lasciarlo nella foresta dove sarebbe morto ugualmente e così fece.
In quei paraggi passava un pastore con le sue capre. Una di esse, per pura combinazione, era di proprietà di una vecchia strega. L'animale trovò il piccolo e lo nutrì con il suo latte. quando venne sera e il pastore rincasò con tutto il gregge, fu sgridato dalla vecchia, che lo accusò di non temere Dio per aver rubato il latte della sua unica piccola capra. «Nonna», rispose il pastore, «io non ne so nulla». All'aurora il pastore ripartì con tutte le capre e rientrò alla sera, e di nuovo la vecchia lo accusò di aver munto la sua bestia e di continuare a non avere alcun timore di Dio.
Fu così che l'indomani la vecchia, tutta imbronciata, seguì di nascosto le capre. La sua, tutta baldanzosa, si diresse verso il bambino e lo allattò. La vecchia ebbe un moto di gioia, prese il bambino e lo portò a casa. Chiamò i vicini e disse: «Non era il pastore che prendeva il latte dalla mia piccola capretta, ma la capra che ha avuto un piccolo». Si prese cura del bambino fino a quando fu grande.
Ti troverò dentro una foto, sotto l'acqua mentre nuoto, nella sabbia e nel cemento, dentro un cinema all'aperto, come un'allucinazione, in mezzo a tutte le persone che vanno chissà dove, passeranno classifiche Sanremi, taxi, treni, aerei. Se mi stai ancora cercando, sono dove stavo ieri. Ho solo più pensieri, un po' meno fiducia e qualche buona scusa. Ma pensa un po'. Stupida, stupida, stupida sfortuna, tu come stai? Gelida, gelida, gelida paura, vienimi a prendere, sto in mezzo a una strada. Continuo a perdere le chiavi di casa. Ma pensa un po'. Vado di corsa e resto indietro, e soffia il vento della metro, tra le piastrelle colorate, le rovine sotto a un vetro. C'è un manifesto col tuo nome, in mezzo a un fiume di persone che vanno chissà dove, passeranno semafori e cantieri, pianeti e buchi neri. E dai, facciamo i seri. Ma pensa un po'. Stupida, stupida, stupida sfortuna, tu come stai? Gelida, gelida, gelida paura, vienimi a prendere, sto in mezzo a una strada. Continuo a perdere le chiavi di casa. E adesso il tempo è solo un mucchio di secondi, di primavera e poi di nuovo ora mi spogli. Ma spero di essere il migliore dei tuoi sbagli, ci credi o no? Stupida, stupida, stupida sfortuna, gelida, gelida, gelida paura. Dopo di te non l'ho più detto a nessuna, vorrei raggiungerti ma qui c'è troppa roba. Anche se non ci penso, ogni volta che non mi addormento, l'infinito a me mi fa spavento, come il cielo, come il mare aperto. Stupida sfortuna, starò più attento.
Stupida, stupida, stupida sfortuna, gelida, gelida, gelida sfortuna, paura.
20, 25 anni dopo, lo stesso re e il suo visir si recarono nello stesso villaggio dove viveva il giovane. Videro infatti un ragazzo che veniva chiamato figlio di capra. Il re chiese il motivo di questo appellativo. Gli spiegarono che una vecchia aveva una piccola capra e che questa ogni sera tornava a casa senza latte. E così un giorno la donna l'aveva seguita e vista porgere il proprio latte verso la testa di un bambino abbandonato. Questi fu preso e allevato in casa sua. Da questo il nome figlio di capra. Allora il re e il visir pensarono che si trattasse del bambino abbandonato nella boscaglia. Decisero così di chiamarlo, di ingannarlo e di tagliargli la testa. Gli donarono un cavallo e un documento da portare immediatamente presso il palazzo del re. Cosa che il ragazzo fece. Salì a cavallo e si diresse verso il palazzo reale.
La figlia cadetta del re era proprio in quel luogo e si accorse di quel bel giovane disteso che dormiva. Lo osservò e notò la bellezza. Si accorse pure di quella pergamena che celava il suo petto e si permise di aprirla e leggerla. C'era scritto: «All'attore della presente deve essere tagliata la testa senza dargli il tempo di parlare». La ragazza fece sparire quello scritto e lo sostituì con questo testo: «Costruite davanti al mio un altro palazzo. Celebrate le nozze della mia figlia cadetta con questo giovane entro 40 giorni». Fece appena in tempo a rimettere il documento sul petto del bel giovane e nascondersi, che lui si svegliò e ripartì verso la destinazione. Una volta consegnato, si appurò che le firme e i sigilli erano regolari, perciò le maestranze si misero all'opera e entro 40 giorni e 40 notti il palazzo fu terminato e si celebrarono le nozze della figlia del re con il giovane.
Qualche anno dopo, quando il re e il visir tornarono dalla visita nel reame, trovarono ad accogliere un lusso straordinario in tutta la città. Riconobbero stupefatti anche nella fattezza del genero proprio il giovane che avevano mandato a morte certa. Il re ne chiese conto al ministro, il quale trasse della pergamena ricevuta e glielo mostrò. Il re stupefatto baciò il giovane e gli disse: «Anche tu sei mio figlio». E proprio così, quanto è scritto non si può cancellare.
It was always you.
Abbiamo ascoltato in ordine queste canzoni: Stupida sfortuna di Fulminacci, un brano presentato al Festival di Sanremo nel 2026, e Birth of a Feather della cantautrice statunitense Billie Eilish, classe 2001. E adesso, Monica, noi torniamo, mi pare di poter dire, in Italia per questo prossimo
prezioso,
racconto.
Prezioso contributo tuo.
Ecco, e speriamo che incontri dell'interesse. Si tratta del racconto scritto da Lucia Larese, La solitudine delle rondini. La strage silenziosa di un emblema di libertà e leggerezza, ed è stato presentato il 30 luglio del 2023. Bisogna essere leggeri come una rondine, non come una piuma, un detto di Paul Valéry. Il legame fra l'uomo e la rondine sembra irrimediabilmente compromesso, se non quasi dimenticato. Un numero sempre minore di esemplari di questi piccoli straordinari uccelli sembra allietare i nostri cieli. Quando osservo le rondini, mettendo da parte la frenesia della quotidianità e pongo attenzione alle mie sensazioni più profonde, non posso non notare che il mio umore migliora. Ogni volta che mi fermo un attimo, accorgendomi della loro presenza, ecco che un gioioso messaggio pieno di vita e amore mi riempie il cuore. Questo piccolo volatile, con il corpiccino lungo e snello e la sua straordinaria abilità nel volo, è un richiamo potente ai messaggi più importanti della vita. Non a caso il loro verso è espresso dal verbo garire, che indica il suono acuto che emettono volando, riempendo i suoni d'aria a primavera. In senso figurato, lo stesso verbo indica il fremere vivace proprio delle bandiere, delle vele o di altri trappi quando sono agitati dal vento. Un emblema di movimento, presenza di vento, festosità e leggerezza.
Le rondini, un'ispirazione per la vita. Le rondini ci trasferiscono tanti messaggi di cui fare tesoro. Usano la loro abilità in ciò che sanno fare meglio: volare per trovare cibo e scoprire le zone più adatte alla loro vita e alla nidificazione. Un esempio non dovrebbe spingerci a diventare abili nel fare le nostre cose al meglio, proprio come fanno le rondini. Sviluppare le proprie abilità con coraggio e dedizione. Il loro attaccamento e cura per la famiglia, la propria comunità e il territorio dove nidificano sono impareggiabili. Essendo uccelli migratori, sono il simbolo del viaggio, dell'avventura e della scoperta. Tuttavia, fanno sempre ritorno ai luoghi di provenienza. Ne riconoscono ogni tetto o anfratto e riadattano il nido ad eventuali nuove esigenze. Come Ulisse, che fa rientro a Itaca, simboleggiano non solo il viaggio e la libertà, ma anche l'eterno ritorno a casa. Plutarco, nel primo secolo d.C., riconosce il valore delle rondini scrivendo che dal ragno abbiamo appreso l'arte della tessitura e del rammendo, dalla rondine l'arte di costruire edifici. Una relazione con l'uomo che dura da migliaia di anni. Già nell'antico Egitto era l'animale sacro a Iside. La leggenda narra che la dea si trasformasse in una rondine per poter volare attorno al sarcofago di Osiride e rimanergli accanto. I greci la vedevano così bella e leggera che la considerarono un dono di Afrodite e sacra la dea dell'amore. Nella tradizione babilonese rappresentava Ishtar, la dea dell'amore e della fertilità. Nell'Islam, la rondine è il simbolo della buona compagnia e viene chiamata uccello del paradiso. Per i romani, le rondini erano inviate dai Lari, le divinità protettrici della casa. costruiscono il nido sotto il tetto e vivono vicino a noi per proteggerci e garantire il benessere della casa.
Abbiamo ascoltato Ekaterina Shelehova con questo brano Fly Away.
Che voce, Peter!
Nella cultura giapponese è l'emblema della portafortuna, della buona fortuna. Incontrare una rondine è indice di un matrimonio felice e di fedeltà coniugale. In Estonia la rondine è simbolo della nazione e rappresenta la libertà e la felicità eterna. Secondo le credenze estone, se qualcuno uccide una rondine, diventa cieco. Nella tradizione cristiana invece ha assunto un ruolo di rilevante importanza in relazione alla resurrezione di Cristo nel giorno di Pasqua, che coincide con l'inizio del periodo primaverile, in piena rinascita della natura. Una simbologia importante, raffigurata nella Madonna della Rondine, un affresco recentemente ristrutturato nella chiesa di San Bonifacio Martire a Levada di Ponte di Piave. In braccio a Maria il piccolo Gesù con la mano destra sollevata benedice chi lo osserva. mentre nella sinistra, posata in grembo, stringe dolcemente una piccola rondine. È soltanto un piccolo uccello passeriforme, appartenente alla famiglia degli Hirundinidae. Tuttavia è presente in Europa, America, Asia e Africa. Di colore bruno, blu o nero, le rondine hanno il petto bianco o fulvo, la coda allungata con biforcazione centrale e utilizzata sia per garantire una maggiore agilità in volo, sia come richiamo sessuale del maschio verso la femmina. Le rondini, insieme ai balestrucci e ai rondoni, si sono rilevati di grande utilità per l'economia e il benessere umano, in quanto distruggono grande quantità di insetti, comprese mosche e zanzare. Le persone più anziane sanno bene che le rondini tengono lontani insetti e zanzare. Le stime parlano di 170 grammi di insetti al giorno e pertanto ogni anno in Italia le rondini predano da 12 a 31 mila tonnellate di insetti. In modo assolutamente ecologico, questi dati sono stati dati da LIPU. Il legame con la natura è un concetto da tutelare e tramandare. Questo legame dell'uomo con le rondini va avanti da migliaia di anni e dovrebbe essere tutelato, rafforzato e tramandato. L'arte di tramandare sembra una consuetudine ormai dimenticata. Sarà perché non produce un profitto immediato?
Quando ero bambina, la mia maestra delle scuole elementari, almeno due volte all'anno, ci assegnava una composizione, allora si chiamava tema, sulle rondini. Era di prassi fare, in aggiunta al tema, un disegno che risultava diverso ogni anno, anche se, a guardarli bene, sembravano sempre uguali. In primavera le rondini, sul foglio dell'album dei disegni, occupavano tutto il cielo, come tante virgolette nere che spiccavano sull'azzurro. In autunno erano allineate, una accanto all'altra, sui fili elettrici, pronte a partire tutti insieme per la migrazione invernale. Ricordo bene di aver osservato tante volte le rondini allineate per la partenza. Mi chiedo, le potrei ancora ricordare oggi se non le avessi disegnate così tante volte, sotto lo sguardo attento della mia maestra? E ancora, mi domando, sarei qui, con voi, a scrivere di loro, a distanza di tanti anni, se l'insegnante ogni anno non mi avesse ricordato tutte le loro caratteristiche che le rendono un esempio di libertà e resistenza per tutti? Volano via tutte insieme, al sopraggiungere dell'autunno e riescono con il sostegno del gruppo e la forza della propria determinazione a trovare climi più adatti alla vita, confermandoci nella certezza che, la primavera successiva, ritorneranno a nidificare sotto la nostra grondaia o nel vano ombroso del portico garage. Oggi questa certezza è messa a repentaglio sia dai cambiamenti climatici che stanno rendendo le attività di nidificazione più precoci e difficoltose per i repentini cambi di temperatura, le piogge violente e le tempeste di vento, ma soprattutto dalle attività umane. Potature e distruzioni intenzionali per ristrutturazioni o altro, a volte semplicemente perché le rondini sporcano, demoliscono migliaia di nidi ogni anno.
Ora Monica, ascoltiamo tutti questa canzone del 1995 cantata da Piero Galli, Le rondini, la canzone di primavera.
Se sono da sola non faccio primavera, ma col mio volo io ti posso già annunciare che il sole è più caldo e sta su fino alla cena e le finestre stanno aperte a salutare tutte le persone che vanno per la strada.
armati che sembrano giganti, un poco tristi perché ormai non servono più. Boccia tutto intorno la nuova primavera, e i fiori esplodono di mille più color. Noi rondini vogliamo, sembriamo in altalena, mentre facciamo tanti nidi a chi verrà. Le cicale e i grilli ci fanno compagnia, e giorno e notte sole noi non siamo mai. Quando giunge il tempo che dobbiamo andar via, col fazzoletto vengono per salutare. L'aria fresca dice che l'autunno sta arrivando e non è tempo di aspettare per andare. Così ci avventuriamo contro vento con i piccoli nel mezzo al gruppo per farli volare. Verso nuove terre dove sia primavera, dove si possa con un volo già annunciare che il sole è più caldo e sta su fino alla sera.
I nidi, è bene ricordarlo, sono tutelati dalla legge, anche se pochi lo sanno, ed è un reato distruggerli. Oltre ai divieti per legge, non sarebbe meglio utilizzare le tante soluzioni esistenti che salvaguardano sia le facciate dei palazzi che le nidificazioni? Come può essere così difficile tutelare la vita di oggi insieme a quelle delle rondini, come si è fatto per migliaia di anni? Insensibilità e ignoranza possono essere un binomio terribilmente disastroso. Immaginate una coppia di rondini giunte qui da noi dopo un estenuante viaggio, quando non ritrova il suo nido, ormai allo stremo delle forze, non saranno più in grado di ricostruirlo. Le rondini che arrivano nel periodo della primavera volano qui dall'Africa, alcune attraverso il deserto del Sahara o lungo la valle del Nilo partendo dal Sudafrica. Possono coprire fino a 320 km al giorno circa, con una velocità media di 32 km ora, volando a bassa quota. Alcuni possono percorrere ogni anno anche fino a 11.000 chilometri, un magnifico esempio di resistenza e di determinazione.
Si sa, una rondine non fa primavera, come dice quel proverbio italiano fra i più noti, attribuito ad Aristotele, che invita a non tirare conclusioni affrettate, badando solo alle apparenze. Basterebbe già questo motto popolare così antico per capire che le rondini, con la loro bellezza e leggerezza, sono nel nostro cuore da migliaia di anni. Tuttavia, ho l'impressione che manchi il desiderio e la volontà di proteggere questo fragile e coraggioso uccellino per continuare a conviverci in armonia, come è avvenuto in migliaia di anni, soprattutto nelle aree urbane. Eppure, se ogni persona riuscisse ad esprimere una sensibilità tale da essere spinto a tutelare naturalmente i nidi di queste creature, credo che tutta l'umanità sarebbe migliore. Proteggere le rondini diventerebbe così un atteggiamento che ci spinge a collegarci ai valori più importanti della vita e ai sentimenti più veri che ispirano la nostra esistenza. Un'abitudine da tutelare e promuovere, che darà i suoi frutti anno dopo anno, ispirando le generazioni ai veri valori e custodendone l'umanesimo. A riguardo, ricordo le lacrime versate da bambina leggendo i versi di Giovanni Pascoli che, nella poesia 10 agosto, parla della morte del padre, Ruggero, paragonandola alla sorte della rondine uccisa. Così scriveva. Ritornava una rondine al tetto. L'uccisero. Cadde tra spini. E l'aveva nel becco un insetto. La cena dei suoi rondinini. Ora è là, come in croce, che tende quel verme a quel cielo lontano. E il suo nido è nell'ombra, che attende, che pigola sempre più piano. Credo che, se ci mettiamo in ascolto, possiamo percepire, seguendo i versi di Pascoli, il pigolio di tanti rondinini che non ce la fanno a sopravvivere o la sofferenza di tante rondini che, giunte esauste dal percorso di migrazione, arrivano nelle nostre città, non ritrovano le loro case e rischiano di scomparire.
Abbiamo ascoltato Barbara Colà con Le rondini, un omaggio a Lucio Dalla. Vorrei tanto che i nostri figli e nipoti potessero provare la gioia di avere un nido di rondini sotto il tetto e di conoscere questa meravigliosa campionessa di volo e resilienza che ritorna ogni anno. Mi auguro che fra molti decenni ancora, in molti, possano provare queste emozioni che noi abbiamo avuto il privilegio di sperimentare. Questo scongiurerebbe il rischio reale che la rondine diventi, nel giro di pochi anni, soltanto un simbolo da tatuarsi su un braccio, per esibire un significato spesso rinvenuto, a caso, su internet. Sarebbe un sacrilegio che un penuto di tale forza, oggi ancora presente in tutti i continenti, rimanesse vivo nel cuore delle future generazioni soltanto come un banale tatuaggio da esporre su una parte del corpo, destinando all'oblio una popolazione di meravigliose creature e la storia millenaria che abbiamo condiviso con esse. La nostra indifferenza a questa strage silenziosa sarà complice di una perdita immensa e, con la scomparsa silente di questo meraviglioso sodalizio, verranno sepolti anche i principi che potrebbero renderci un'umanità migliore. Una enorme perdita alla quale, in fin dei conti, tutti noi, con la nostra noncuranza e disinteresse, avremmo contribuiti. E noi speriamo tutti che non avvenga.
Eh sì.
E però, per tirarci su un attimino, noi ci mettiamo a volare come le rondini
e a ballare
con questa versione bellissima dei Gypsy Kings.
Hai avuto un'ottima idea.
Penso che un sogno parassido non volverà mai. E mi pintava las manos y la cara da sol. Y de provisa el viento rápida me llevó. Y me hizo volar en el cielo infinito. Sueño parecido no volverá más. Y me pintaba la mano y la cara de azul.
Y de improviso el viento rápido me llevó. Y me hizo ir a volar en el cielo infinito. Volaré, oh, oh, cantaré, oh, 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 el blu, dipinto di blu, felice.
Sueño parecido no volverá más. Y me pintaba la mano y la cara de azul.
Y de improviso en el viento rápido me llevó.
noi, Monica, abbiamo fatto per un momento il volo delle rondini.
Sono ancora col fiatone.
E quindi siamo atterrati sul tetto di Radio Palazzo Carli, giusto in tempo per salutare tutti i nostri ascoltatrici e ascoltatori, augurando loro una buona settimana e dire, come al solito, ciao a tutti. Ciao Monica.
Ciao Petere, grazie.
Su Radio Palazzo Carli avete ascoltato Musica e Parole. Racconti, poesie, fiabe, leggende e tanto altro. In studio Monica e Petere.